Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Amanita, di Gabriele Cremonini, quarta puntata. Strazza la bimba.
Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you.
Capitava ogni tanto nella locanda un traffichino vestito come un gagà, che si diceva avesse a che fare con gioco e donnine e aveva la fama di gran ruffiano. Di nome faceva Alidio Pulvirenti, ma lui si presentava a tutti come Strazza la bimba, ballerino provetto.
If you want my gravy, pepper my ragù, spice it up for mama, she'll get hot for you.
Si dava da fare con orchestre e balere, ma tutti sapevano che il suo vero lavoro era quello di trovare ragazze allegre e ben disposte per i ricastri bolognesi, magari dopo averne goduto per primo. Per quello si spingeva fino a Sasso, perché ogni tanto capitava qualche ingenua montanara da convincere che in città tutto era lustro, più facile, più bello, e che una donna non era mica nata per fare i mestieri. C'erano tante altre cose che poteva fare. La serva in una casa di signori, che c'era ben poco da faticare. E poi la domenica si poteva andare a spasso in città, persino la commessa in un bel negozio del centro, o chissà che altro.
When you're good to mama.
Poi c'aveva anche dei clienti speciali, tutta gente ammogliata, i più, e timorata di Dio, gente che lavorava negli uffici, gente elegante, gente che andava a passeggiare sotto il pavaglione il sabato pomeriggio e a messa la domenica, gente che mangiava due volte al giorno come Dio comanda e la pancia pure, che alle potte preferiva il culo morbido e acerbo di giovinetti, meglio se imberbi, meglio se non avvezzi alle malizie della città, di primo pelo e un po' stupidi, magari montanari, che con un calcio in culo li si poteva rispedire al loro destino. E Strazza la bimba trovava di tutto, mica solo femmine, ma anche maschietti con la prima peluria sotto la gaggia, con le guanciotte rosse e i capelli squinternati, che glieli segnava un suo vecchio amico di bisbocce, tal Admeto degli Esposti, nato trovatello e venuto su Achille, come si diceva ai facchini di Bologna. Ma per colpa di una gamba offesa da un armadio che in un San Michele per una corda che si era sfilata era venuto giù da una finestra come un piombo, Admeto degli Esposti s'era inventato barbiere e proprio al Sasso, instradato da uno che conosceva, aveva aperto un botteghino che a Bologna, con le sue mani mica tanto leggere, avrebbe patito la fame. Invece, in mezzo ai montanari e campagnoli del Sasso, andava bene, si contentava di prendere poco, anche perché non c'era tanto da prendere, e la domenica prima della messa in molti venivano a togliersi i peli dalla faccia, ma anche a dare una stagliuzzata intorno alle orecchie.
Thank you.
l'admeto, gli avevano messo nome Crudele, perché non era che il rasoio adoperato fosse sempre a filo. Ma lui diceva che strappava per via del fatto che lì, al sasso, erano tutti di pelo duro e in più smagriti, con gli ossi della faccia tutti in fuori. Così aveva preso l'abitudine di mettere in bocca, a chi sbarbava, due palline di legno, una di qua e una di là, raccomandandosi di spingerle in fuori con la lingua. Poi sì, ogni tanto capitava che una pallina veniva mandata giù. E allora c'era anche l'angustia di chi era sotto il rasoio di doverla riportare l'indomani al barbiere, dopo averla cagata e nettata. Ma l'admeto, detto Crudele, era, come deve essere un barbiere, un gran attaccabottoni e si ingegnava nel dire che se c'erano dei ragazzi non ancora uomini fatti, lui, che veniva da Bologna, sapeva dove sistemarli, che si facevano dei soldini se ci avevano due braccia buone e trovava la merce richiesta dal suo compare strazza la bimba. Un cinno 30 lire. Erano soldi per il Crudele.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. Improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. S'attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumani accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Sospirò pensando la vecchia che fosse ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto, per chi l'ha provato però non brilla, né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quel che successe tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dell'incredibile cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale, cui giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
L'Olimpia sapeva dove trovare Strazza la bimba, perché ogni sabato sera al sasso, a pochi passi dalla piazza, c'era montato un tendone con sotto un piancito di legno e tre musicanti, uno col violino, l'altro con la fisarmonica e il terzo cantante, anche con la chitarra. Era l'orchestra che l'Alidio, detto Strazza la bimba, non faceva mai mancare. E gli uomini pagavano all'ingresso, mentre le donne gratis, e ce ne fossero state anche di più, che tanti, pur di ballare, dovevano farlo con altri maschi o star fermi a guardare. L'Alidio, detto Strazza la bimba, che faceva i biglietti e aveva messo in piedi anche un baracchino dove si potevano comprare crescentine vuote o col salume e bicchieri di vino, rimase un po' stupito nel vedere proprio lì l'Olimpia, che tutta tronfia e piena di cerone in faccia, lo apostrofò. «C'ho da dirvi una cosa, ma tra noi...» S'appartarono e l'Olimpia, con aria da bagascia matronale, come fosse una compiacente tenutaria di bordello, principiò a dire: «C'ho una mercanzia per voi, caro il mio Strazza la bimba, se quello che ho sentito dire dei vostri affari corrisponde a verità. C'è una bella ragazza montanara, un vero fiore selvatico, che certo l'uomo non ha mai toccato neanche per sbaglio, di quelle che non sanno niente della vita. E che c'ha? Pensate un po', non due, ma tre titte. Mai visto né sentito dire di una roba così. Tre poppe in fila, un davanzale più unico che raro. Venite domani su in osteria, che la domenica mio marito non c'è, perché è il giorno che parte col carretto del vino da lasciare a Bologna. Venite verso sera, ma venite con tanti denari, che una merce così è cosa rara». Alla Malvina febbre e tosse erano passate, non del tutto. Sentiva però che pian pianino le forze stavano tornando. Ma le era venuta anche una gran paura indosso, che si era accorta che per metterle il cataplasma alla Dorina le aveva visto le tre tette e pensava che certo avrebbe fatto la spiata. Fortuna che c'era il Biagio, il buon signor Biagio detto il muto, che pareva le volesse bene. Ci avrebbe pensato lui, poi gli avrebbe chiesto di andare via per un po'. Voleva tornare in Chiaporato per andare a trovare la sua mamma, che mentre stava in letto le erano venuti gli ascherini delle sue coccole, delle sue premure, che anche se donna fatta, la testa era ancora di bimba, non costumata al mondo che andava imparando un giorno in fila all'altro. Già non è più le fado, canto da nostra tristezza, solo da nostra allegria, braga che è quasi marrendo, cura che è poesia, un sentimento che passa, essere eterno coi no. Desgraça e assim tem de ser levado o remorso Sera di domenica e come sempre alla locanda non c'era quasi nessuno, che per la festa comandata non si viaggiava né si commerciava e gli avventori sarebbero arrivati l'indomani ed era bastante il giorno alla Malvina per riaversi, tanto che di domenica c'era solo la Dorina a tenere dietro al locale e il Biagio era già lì che attaccava i cavalli al carro per arrivare con le sue botti a Bologna la sera e rientrare di notte per essere presto il lunedì ai soliti affari. Era quasi il tramonto ed un refolo più fresco spingeva dentro il finestrotto, inondando la cameretta che stava sotto il tetto, quindi in gran calura d'estate e piena di spifferi d'inverno. Un venticello cheto, ma benvenuto almeno quello. Era già ora di mangiare, come avrebbe fatto ogni domenica, in cucina con la trompia Olimpia e la biscia Dorina, e voleva vedere la faccia che avrebbero fatto rivedendola in forze, quando sentì un gran trambusto su per lo scaletto ripido che portava alla sua stanzetta.
Un sentimento che passa, ma se ritorno coi va.
E ci si buttò dentro quasi a precipizio, con un gran spintone alla porta che la Marletta saltò via. L'Olimpia seguita dalla Lidio Pulvirenti, detto Strazzalabimba. Alla povera Malvina non restò che rifugiarsi contro la spalliera del letto, accucciandosi come aveva visto fare ai piccoli dei daini, con la testa chinata e le braccia chiuse sul petto.
«Cosa v'avevo detto, signor Strazzalabimba? Gli è proprio bellina! Ma guardate!»
E così dicendo l'Olimpia fu da presso alla ragazza, le allargò le braccia strette al seno e pian piano cominciò a slacciare la camicetta e a toglierle la spilla da balia che reggeva la pezza girata più volte sul petto. Non curante dei
«No, vi prego, abbiate pietà, fatelo per nostro signore!»
che la atterrita ragazza flebilmente le mormorava. Alla Lidio, detto Strazzalabimba, scappò un
«O Dio buono, guarda te che roba!»
Poi, rivolto all'Olimpia, assunse come un tono professionale «Bene, l'affare si fa, e queste sono 500 lire per voi!» Mentre la Malvina se ne stava accucciata, come stordita dal trambusto, e pian piano stava rimettendosi a posto la pezzuola sul seno, la perfida Olimpia sbottò.
«Come? 500? Sta mercanzia qui ne vale almeno 1000.
Tira e molla finirono per accordarsi a 700. Tirati fuori i denari grossi che parevano lenzuoli, Strazzalabimba aggiunse: «E ricordate, voi non m'avete visto e nemmeno m'ha veduto la vostra figliola. E direte al vostro signor marito che la ragazza è tornata sui suoi monti, che non tenete a mente neanche il nome del paese. Tanto è poco nominato». Mentre la malcapitata Malvina non capiva cosa stesse succedendo, l'imperiosa Olimpia le comandò:
«Adesso vai col signore che ti porta a Bologna e fai la brava. Non farci fare brutte figure, sereno. Avrai a vedertela con me e saranno batte».
E partirono col calesse di Alidio, detto Strazzalabimba, profittando del buio della notte, con lui ben attento a non incrociare Biagio, detto il muto, di ritorno sulla stessa via.
bagala, fina ke ba de bendi, sanin